Ciao a tutti, finalmente ben ritrovati con una nuova puntata di Storia in Cuffia, una puntata estremamente tardiva rispetto alla fine delle finals, ma oserei dire anche ciao Giorgio.
Ciao Luca, ciao a tutti. Scusate il ritardo.
Scusate il ritardo, puntata, dicevo, estremamente tardiva, ma anche estremamente positiva. E io sono Luca Mazzella e sono ancora di nuovo in balia del Covid. E questo spiega il ritardo, dato che solo oggi ho riacquisito in parte la mia suadente voce. Per parlare delle finals però non è mai troppo tardi, per una serie di motivi. In primis, Steve Kerr è ancora oggi ubriaco, post festeggiamenti. Draymond Green continua allegramente a mandare a fanculo avversari, compagni, tifosi, amici. Klay Thompson continua a cadere a caso su persone durante la parata, e Curry continua a fare il gesto di ninna nanna a tutti quanti 76 volte al giorno sui social. In pratica è come se le finali fossero finite 2 minuti prima di questa registrazione, dai.
Esatto, ed è bello vedere persone che non sanno bere e poi le conseguenze sono tipo perdere anelli per strada, cappelli in acqua e cose del genere, travolgere tifosi, però è anche per questo che vogliamo bene a Klay Thompson.
Una volta si perdeva solo la dignità, Thompson l'ha portata oltre. E allora Giorgio, con un'impressionante prova di forza in gara 6 al TD Garden, Golden State ha chiuso per 4-2 le Finals NBA 2022, con un bel filotto di 3 partite dalla situazione di 2-1 per i Boston Celtics, che poi in realtà a qualche minuto dalla fine di gara 4, sempre in casa, stavano per portare in cascina una vittoria che secondo me sarebbe valsa, oltre al 3-1, molto di più. E Golden State però ha vinto con assoluto merito questa finale. Per la squadra di Kerr il quarto anello nel giro di 8 anni, per Kerr sarebbe il 9° titolo in carriera se si sommano anche quelli da giocatore. E Giorgio, voglio togliermi subito questo sassolino dalla scarpa. Chiariamo a caratteri cubitali, magari adesso tu mi smentisci perché non ci siamo messi d'accordo prima, che questo non è un cazzo di titolo con l'asterisco, perché ormai ogni anno sta prendendo piede questa tendenza di voler a tutti i costi minimizzare e trovare sempre e comunque un motivo per togliere valore al successo degli altri.
Ma perché mai? Cioè, allora quando i Warriors hanno subito gli infortuni, per esempio 2019, quando hanno perso da Toronto, allora asterisco pure quello. Cioè, i playoff e le stagioni NBA sono fatti di tante cose, gli infortuni sono uno degli elementi e la ruota gira, a volte tocca a qualcuno, a volte tocca a qualcun altro. E comunque, ripeto, sono d'accordissimo con te. Il titolo è un titolo strameritato contro anche tanti pronostici. Il mio sicuramente all'inizio dell'anno non avrei mai creduto, forse tu eri più possibilista, ma io onestamente avevo tanti dubbi sui Warriors di questa stagione, dubbi che sono stati clamorosamente fugati da una regular season scintillante, soprattutto nella prima parte, poi vissuta a velocità di crociera, e playoff dove sostanzialmente hanno dominato la prima e la terza serie contro prima contro i Denver Nuggets, dopo contro Dallas. In quella contro i Grizzlies hanno faticato un pochino di più, soltanto per una questione direi fisica e di un certo tipo di accoppiamenti, e in finale hanno sofferto contro i Celtics, hanno rischiato di andare sotto 3-1, dopodiché Sam Curry ha iniziato a sparare da distanze siderali, a travolgere la difesa pur ottima dei Celtics, e dopo la serie si è indirizzata verso la baia.
Quindi ci siamo tolti subito il primo peso. Non è un titolo da asteriscare. Tante delle squadre che hanno giocato i playoff quest'anno sono state evidentemente condizionate dagli infortuni. Golden State ha giocato contro Denver senza Porter e Murray, che però ha giocato tutto l'anno senza Porter e Murray. I Bucks hanno giocato senza Middleton. Miami ha giocato senza Lowry, o seppure vogliamo dire che ha giocato con Lowry, insomma, Lowry c'era e non c'era. Gli stessi Celtics hanno avuto Robert Williams, che alla fine è stato tenuto su 2 gambe un po' per miracolo, però...
Dallas ha giocato senza Porzingis. Ah no, scusa, Porzingis ce ne siamo liberati, quindi scusa.
C'era Bertans al suo posto, però. Milwaukee l'anno scorso avrebbe vinto contro i Nets al completo? Probabilmente no, visto che per mezzo centimetro di pinna di Kevin Durant, stava per uscire anche solo contro Durant. Milwaukee ha trovato contro i Suns in finale, che quando erano 2-1 sotto contro i Lakers si sono visti regalare la serie anche dall'infortunio di Anthony Davis. Andando ancora più ritroso, i Lakers hanno vinto nella bolla contro i Miami Heat senza Adebayo. Hai nominato tu i Toronto Raptors, che hanno vinto un anello con Klay Thompson e Kevin Durant, che sono caduti tra gara 5 e gara 6. Quindi è un giochino molto sciocco, secondo me, che vuole screditare in generale chi vince. Poi nello specifico, questo è innegabile, vuole andare un po' a screditare l'uomo di cui si sta parlando di più di questi Warriors, no? Che ovviamente è Curry.
Beh, spero anche basta, dopo queste finali. Già mi sembrava irrispettoso e miope criticare un giocatore come Curry, che ha cambiato la storia del gioco, ha cambiato per certi versi il modo di giocare, come ha fatto, io ripropongo sempre questo paragone un po' strano, come ha fatto Shaq ai suoi tempi, in modo completamente diverso, ma è un giocatore che come pochi altri condiziona le difese avversarie, e in questa finale si è visto ancora una volta, perché sono particolarmente contento che abbia vinto l'unica cosa che gli mancava, ossia il premio di MVP delle Finals, se vogliamo un premio che almeno in una delle precedenti occasioni poteva meritare ugualmente. Mi riferisco all'anno in cui l'ha vinto Iguodala, cioè quello del primo titolo. Giusta, se vogliamo, la scelta di darlo a Iggy, però il miglior giocatore di quella squadra era Steph, il migliore giocatore di questa è Steph. E ragazzi, parliamo di un giocatore che passa una volta ogni mai, per cui invece di stare a criticarlo, a cercare difetti che non ci sono, o se ci sono fanno semplicemente parte del giocatore, io mi accontenterei di godermelo finché ce l'abbiamo, e insomma finché gioca a questo livello è un bel godimento.
Ora ovviamente le ore post finals sono sempre le più concitate, e se vuoi anche quelle più pericolose, per tutte quelle che sono i pronostici, le massime un po' sgangherate che si dicono. Noi siamo abituati, perché in realtà di massime e di stronzate ne diciamo ogni giorno, ogni settimana. Esatto.
Sempre.
Anzi, Giorgio, prima mi dicevi, se avesse vinto Boston, di massime da recuperare. C'era una puntata solo di massime nostre tra settembre, ottobre, novembre, dicembre.
Sui Celtics che non funzionano, che Jalen Brown e Tatum fanno schifo, basta, che devono venderli, sì, così me li ricordo.
Però ecco, nell'euforia io qualcosa sto leggendo, Steph Curry top 5 di sempre. Io in realtà non so neanche se lo metto nei primi 10, ma perché faccio fatica a togliere qualcuno dai primi 10. Però ti ripeto, il giochino di minimizzare quello che sta facendo Golden State, quello che ha fatto Curry, è un giochino che va esattamente nella direzione di voler mettere in discussione qualcosa che Curry ha fatto. Curry sostanzialmente, nell'epoca storica dei super team, ora Golden State, poi dopo ne parliamo anche per tutte quelle che sono le ripercussioni salariali di questa squadra, non è ovviamente una banda, non è una squadraccia, però nell'epoca in cui vinci l'anello con LeBron James e Anthony Davis, nell'epoca in cui le superstar a tavolino decidono di formare una squadra, Steph Curry, o meglio Golden State, ha vinto prima con tutto quello che aveva in casa nel 2015, ha perso un anello clamoroso nel 2016, i due anelli che ha vinto nel 2017 e nel 2018 hanno minato in gran parte questa concezione di squadra fatta da sola. Questo anello in un certo senso riporta un pochettino tutto in equilibrio, cioè il concetto di vincere un anello con un roster sostanzialmente di ottimi giocatori, quasi tutti fatti in casa. Wiggins non è fatto in casa ovviamente, ma questo Wiggins in realtà se lo sono costruiti in casa, perché tutto possiamo dire tranne che il Wiggins di due anni fa era questo giocatore. Quindi è una franchigia che lavora, è una franchigia che è arrivata al successo lavorando in un processo e non sommando il talento a tavolino. Quindi la verità è che in termini proprio di star power questa squadra non è nemmeno lontanamente paragonabile alle altre squadre che il talento l'hanno collezionato in altri modi. Due anni fa Golden State aveva il peggior record dell'NBA, un anno fa non giocava nemmeno i playoff, e ti dirò, Giorgio, le ultime 20 partite in cui Curry fa 37 di media, il 47% da 3, Golden State ne vince 15, per arrivare miracolosamente a giocarsi il play-in che poi perdono al secondo turno, quelle partite rappresentano in un certo senso anche la base culturale di atteggiamento con cui poi Golden State riesce a riscattare due stagioni come le ultime due e arrivare a quello a cui è arrivato quest'anno. Cioè c'è un lavoro molto più complesso del prendiamo i giocatori e li mettiamo a giocare in campo. Golden State ha creato qualcosa di molto più strutturato e per questo molto più duraturo.
Allora, qui entra in gioco il concetto di cultura, no? Abbiamo a volte abusato, però se ci sono delle squadre in NBA che tu associ al concetto di cultura organizzativa, una sono i San Antonio Spurs, che stanno vivendo un momento difficile da un punto di vista dei risultati, però per 20 anni ha sostanzialmente dominato la Lega grazie all'organizzazione prima ancora che al talento dei giocatori. L'altra è Miami, e questo va di pari passo con la leadership di Pat Riley e quello che vuol dire giocare per i Miami Heat, che hanno bisogno e cercano un certo tipo di giocatori, però hanno un'identità molto chiara. E la terza squadra per me sono i Golden State Warriors, che sì, possiamo parlare e ne parleremo dopo di quello che costa questa squadra, per cui la rende diversa, se vogliamo, da San Antonio da questo punto di vista, però da un punto di vista invece di approccio, di modo di lavorare sui giocatori, di scelte che si fanno sui giocatori, io ricordo bene che un po' di anni fa, quando Monta Ellis, all'epoca leader indiscusso e beniamino del popolo dei Golden State, venne ceduto per far spazio sostanzialmente a Klay Thompson, Joe Lacob, che oggi viene osannato come il miglior proprietario dell'NBA, fu subissato di fischi nella serata del ritiro della maglietta di Chris Mullin, e fu proprio Chris Mullin a cercare di difenderlo dicendo: ragazzi, guardate che questa persona sta investendo, sta lavorando per riportare successo a Golden State. Oggi Lacob è, credo abbiano la metà dei tifosi di Golden State ha la sua effigie in salotto, però ecco, non sempre tutto è chiaro dal principio, e i Warriors hanno un'idea di basket, Curry ha un'idea di basket che esce anche dal campo e riguarda il modo di approcciare i giocatori, il fatto di saper far rendere i giocatori al loro meglio in base alle rispettive caratteristiche, per cui tu accetti anche i difetti di un Draymond Green perché sai quello che ti può dare dall'altra parte, cioè nei suoi lati positivi, ed è il collante o comunque l'anima da un punto di vista di motivazione di questa squadra, e poi costruisci e scegli un certo tipo di giocatori per quello che possono dare di fianco a Curry, Thompson e Green stesso. E se prendi un giocatore come Wiggins, che a Minnesota, citofonare per referenze, non era questo tipo di giocatore, e lo trasformi in quest'altro, che a un certo punto qualcuno vociferava di un possibile MVP delle Finals per lui, e comunque è un All-Star, che anche lì adesso c'erano state polemiche a febbraio-marzo quando c'è stata la sua convocazione All-Star, secondo me ora polemiche dopo queste Finals ce ne sono meno. E per cui ripeto, è il modo di approcciare il basket e la franchigia che fa la differenza per Golden State, per cui al netto di un ciclo che io so se sia finito, se continuerà ancora una o due stagioni o quello che è, però resta nella storia Golden State, resterà come una delle dinastie dello sport americano e del basket in particolare.
Launches a three. It's good. Steph Curry. It's good. Steph Curry from downtown. Curry again. Oh, Steph Curry from way downtown. He's furious. There was contact there. Time of the world. Curry three-pointer. Puts it in. 33 for Steph Curry. Smart harassing. Curry now has Williams on him. Looking to unload it. Flips it up. Shot is good. Steph Curry dancing, Grant Curry, step back, three-pointer, bang! Steph Curry drills the three! That's a six-point Warriors lead, timeout Boston!
Non si può che iniziare da Steph Curry. E partiamo dai successi, quelli lì che si sono un po' scritti già ovunque. Steph oggi è uno dei sei giocatori che hanno in bacheca 4 anelli, più di un MVP della stagione regolare e almeno un MVP delle Finals. Con lui ci sono tutte pippe: Michael Jordan, Magic Johnson, Abdul-Jabbar, Tim Duncan e LeBron James. Così. E Steph è uno dei quattro giocatori che è stato in grado di mantenere una media di 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in due edizioni diverse delle finals, assieme a Michael Jordan, Jerry West e LeBron James. Togliamo un attimo questi numeri davanti. Anche nelle parole che Steph usa alla fine della gara 6, ci sono tante delle critiche che sono piombate su di lui nei primi anni, ai primi successi, soprattutto alle prime sconfitte, nelle ultime due stagioni, con gli infortuni. Diciamo che gli scettici di Golden State erano parecchi. E dopo l'infortunio del 2020, tanti credevano che stesse per finire il peak di Steph Curry e con lui la dinastia o comunque la parentesi vincente di Golden State. La rabbia che lui esprime dopo gara 6 è una rabbia legittima per un giocatore che, nonostante tutto quello che ha fatto finora, e per finora intendo fino a un mese fa, cioè non dovevamo aspettare questi playoff, questa parte cruciale dei playoff o queste finals, per un giocatore che fino a quel momento doveva comunque ancora dimostrare qualcosa a tutti. Quindi la stagione della rinascita di Golden State non bastava, la run playoff di quest'anno non era sufficiente, le prime partite della serie erano già state cancellate dallo 0 su 9 che lui fa in gara 5. Su Steph l'impressione è che ci sia, non vale solo per Steph, se avesse vinto LeBron James quest'anello, che però ha assistito da Cancun, avremmo detto la stessa cosa anche di LeBron James. Su questi giocatori c'è sempre il fucile puntato ed è lecito che poi quando questi giocatori vincono si vogliano togliere qualche sassolino dalla scarpa e percepiscano loro stesso questo anello come un anello diverso dagli altri. Cioè, questo anello secondo me per Curry è diverso da quello 2015, quando Iguodala vince l'MVP e i Cavs erano una squadra mutilata. È evidentemente diverso da quello 2017-2018, che in qualche modo ha sporcato anche la concezione dei Golden State Warriors come macchina che si è creata da sola in casa. E quindi questo anello qui per Curry è un anello che chiude un cerchio, è diverso dagli altri, è un po' come l'anello 2016 per LeBron. Cioè questo secondo me è l'anello che definisce e definirà Steph per tutta la carriera. La gara 4 che lui gioca, 43 punti e 10 rimbalzi a Garden dopo l'infortunio al piede di gara 3, è una gara di grandezza. L'intelligenza con cui Curry gioca a gara 5, quando Kerr anticipa in un certo senso gli aggiustamenti di Udoka e lo fa giocare molto lontano dalla palla per almeno tutto il primo tempo, è qualcosa che non tutte le superstar dell'NBA avrebbero accettato e accetterebbero di fare. Il 21-0 di parziale che con cui Boston viene tranciata in gara 6, anche quella è autentica grandezza. Cioè, di momenti che hanno definito la serie, l'annata e la carriera di Curry, già solo confinandoci a tre partite giocate nello spazio di una settimana, ce ne sono un'infinità.
D'accordo su tutta la linea. Questo è un po' come l'anello di Cleveland di LeBron del 2016, cioè gli anelli di Miami per lui erano stati sì, vabbè, ma a Miami ti sei fatto la squadra come volevi. L'anello di Cleveland è quello che, insomma, ha legittimato tutta la sua carriera e che verrà ricordato più di tutti gli altri, non soltanto per The Block o comunque per le prestazioni sul campo, ma anche proprio per quello che ha significato fuori dal campo. E questo per Steph ha lo stesso peso, tant'è vero che lui ha reagito da un punto di vista emozionale di alti, quindi di rabbia, di cattiveria agonistica e anche di emozioni in chiusura, proprio nelle fasi finali dell'ultima partita di gara 6, proprio quando le lacrime sono arrivate, e non aveva mai mostrato questo tipo di emozioni così forti, così violente, e si vedeva che ci teneva al premio di MVP delle finals, alle finals di per sé, a smentire i critici, che a volte possono essere anche uno sprone, uno stimolo, no? Cioè dare la motivazione per ricacciare indietro le parole agli scettici, però a volte possono anche essere pesanti, quindi il carico di pressione che aveva sulle sue spalle era alto e lui ha reagito da campione. Tu hai citato alcuni numeri: ha chiuso la serie finale con 31 punti, il 48 dal campo, il 43,7 da 3 punti, pur con una gara da 0 su 9, è stato responsabile di oltre il 36% dei punti di Golden State quando era in campo, tra quelli segnati e quelli assistiti e quelli generati dalla sua gravity, e l'attacco con lui in campo aveva un'efficienza offensiva di 115.8, con lui fuori di 88.6, quindi leggerissimamente incisivo sui destini della sua squadra, come mai lo era stato. L'arrivo di Durant gli aveva tolto da un certo punto di vista un po' di peso, ma anche un po' di riconoscibilità, quando in realtà sì che nel 2016 persero il titolo in gara 7 contro Cleveland, però bisognerebbe ricordare che la squadra da 73 vittorie Durant non c'era, e c'era questo nucleo qui, per vero. Cui quella forse è stata l'edizione più forte dei Golden State Warriors come squadra in-house, perché Durant ovviamente era uno straordinario talento, ma è arrivato in condizioni particolari, e questo è il titolo che Kerr stesso ha definito come il più inaspettato di tutti, ma forse anche il più dolce.
Un'altra cosa su cui mi soffermerei di Steph, Giorgio, visto che hai dato tanti hai dato i numeri che di solito do io, nell'altro senso. E Steph ha segnato in tutti i modi. 1,02 punti per possesso da situazioni di pick and roll, ovviamente da Andrew. 1,06 punti a possesso in situazioni di isolamento. 1,3 punti a possesso in situazioni di transizione su situazioni di end-off. 1,17 punti con blocchi lontano dalla palla. Rispetto agli stessi numeri della stagione regolare, vediamo che col passare, cioè col progredire della post-season, dove tanti giocatori tendono ad accentrare il gioco, Steph ha fatto molto meno ricorso all'isolamento e molto più invece a situazioni di end-off, blocchi lontano dalla palla, e soprattutto ha segnato tantissimo in transizione, dove in regular season segnava 1,08 punti a possesso contro 1,3 di queste finals. La transizione è stata uno dei segreti di Golden State, che a metà campo ha avuto un offensive rating di 91,9, quindi disastroso, contro il 128,4 in transizione, quindi 128 punti ogni 100 possessi parametrati in situazioni di transizione. Hai detto il 36% di punti segnati o assistiti, sono 43,2 a partita. E cosa, Giorgio, che ci sfugge, o meglio noi diamo per assodata, tutto questo l'ha fatto marcato dal difensore dell'anno e contro la miglior difesa NBA da gennaio a oggi. E di questo noi non ce ne siamo accorti, cioè non ci siamo accorti del fatto che è vero che nelle prime partite la difesa drop di Boston ci ha un pochettino lasciato perplessi, poi ne parleremo. In realtà ci siamo poi accorti, quando è cambiata, che non c'era tanta alternativa per i lunghi che aveva Udoka. Però ecco, prime tre partite, difesa drop di Boston, Steph nelle prime quattro mi sa fa 25 su 50 da tre. Boston decide di cambiare difesa su di lui, in quel caso Steph inizia a penetrare vorticosamente al ferro. Steph ha finito i playoff a 12,5 penetrazioni a partita, che sono il suo massimo in carriera, tirando col 55% in quella situazione. Cioè il 55% in penetrazione per un giocatore che ha la fisicità di, non lo so, che non ha fisicità sulla carta.
Sulla carta, perché sulla carta. In realtà lo ha certificato anche Kerr, ne ha parlato durante le finals in alcune conferenze stampe, e noi abbiamo visto le meraviglie di Steph in attacco, ma secondo me abbiamo visto, a guardar bene, anche gli incredibili progressi da un punto di vista difensivo che ha fatto, e quello l'ha fatto anche perché è stato in grado non tanto di mettere su chili o massa, perché poi non è un giocatore che ha bisogno di quel tipo di fisico o di chilogrammi, ma con una solidità e un'intelligenza e un'applicazione difensiva che molte superstar, me ne viene in mente una di origine slovena che gioca in una squadra per Tengo, dovrebbero secondo me prendere appunti, perché avere la tua superstar che si applica in questo modo in difesa e che viene attaccato ma non va sotto, e anche tante volte in single coverage contro giocatori più grossi e più forti di lui, e questo ti dà la misura di quanto un giocatore ci tiene, di quanto lavoro c'è dietro, che non è soltanto il saper tirare da centrocampo, ma è tutto quello che ci sta intorno, che noi non vediamo, ma anche perché non guardiamo con tanta attenzione.
Sono d'accordo, e a proposito della sua difesa, non è che Boston non abbia puntato o cavalcato spesso e volentieri il mismatch contro Curry. Boston ha provato più volte ad attaccare Curry, ma dalle situazioni di isolamento, sfruttando anche il mismatch, Boston ha cavato fuori 0,79 punti per possesso, che per un giocatore che non difendeva, perché questo diciamo è stata l'etichetta che ha accompagnato Steph per tutta la carriera, anche giustamente nei primi anni, le Finals 2016 portano diciamo una bella firma del coinvolgimento di Steph in ogni pick and roll, compreso quello giocato dai magazzinieri alla PlayStation a fine partita. Però proprio perché è un giocatore che aveva un limite così evidente, già non essere più un minus per la tua squadra, ma essere addirittura un giocatore che, del quale non ti accorgi, ecco, del gap con l'attaccante che lo isola in una situazione di campo, è già qualcosa di straordinario. Se ci pensi, anche più straordinario di tutto quello che gli abbiamo visto fare in attacco, perché quello glielo vediamo fare effettivamente da 10 anni, da 7 anni, da 8 anni, il modo in cui Curry è riuscito a diventare, passando anche per accoppiamenti molto scomodi, Harden, Lillard, LeBron, cioè Curry è diventato questo, cioè è diventato lavorando, e poi alla fine capisci perché quando vinci questo titolo avverti il tutto come una liberazione, perché di merda insomma ne ha masticata parecchio negli ultimi 2 anni, 3 anni.
Oh yes, direi che abbiamo detto quasi tutto, cioè quasi tutto, perché di parlare di Curry si potrebbe parlare.
No, ti dico l'ultima cosa. Iguodala l'ha definito dopo le Finals la miglior point guard di sempre. Così, ma solo perché ci prendiamo 60 secondi precisi, o di polemica o di osservazioni. Quindi 60 secondi da adesso. Iguodala, che è compagno di squadra di Curry, che a Curry deve qualche successo, ha definito Curry la miglior point guard di sempre. Qualcuno in effetti se l'è scordato, però Steph è il volto di una squadra che ha vinto 4 titoli in 8 anni. Abbiamo detto che è partito da minus difensivo, adesso non è più un minus difensivo. Man mano che le difese si sono adattate negli anni, anzi prendiamo questa serie, mano a mano che le difese si sono adattate a Curry, Curry ha sempre trovato un modo per incidere. La peggior partita della serie in cui Curry fa 0 su 9 in gara 5, nei minuti di Curry in campo, Golden State ha battuto Boston di 15 punti. Quindi c'è un impatto che va talmente oltre la presenza in campo, la palla nelle sue mani, il suo, diciamo, la sua centralità offensiva, e quindi l'impatto cestistico che lui ha in campo, con e senza la palla. Nell'epoca che ha cambiato per sempre le spaziature, i ruoli, le distanze, lo diciamo sempre, fa di lui il volto del cambiamento. L'hai detto anche tu all'inizio, no? A questo associamo i successi, a questo associamo i record. Quindi unendo tutto questo, diciamo che io almeno me ne esco così diplomaticamente, poi passo a te. Ogni discorso che associa il nome di Steph Curry a all time, facciamo all time, miglior point guard all time, migliori 5, 10, 15, per me nella fascia dal 10° al 15° miglior giocatore di sempre, e nelle prime due point guard di sempre. Però diciamo che questi discorsi iniziano un pochettino ad avere diritto di cittadinanza. Cioè io su The Ringer probabilmente, o su The Athletic, non mi ricordo, ho letto un po' a mo' di sondaggio tutte le penne che dicevano in che posizione mettevano Curry all time. Io ho letto 17, 13, 11, 5, 6, 7, 8, e chi lo mette 5, 6, 7, 8 faceva fuori Chamberlain, Russell, Shaq, qualcuno Magic, quindi Giorgio Barbareschi e Luca Mazzella, o almeno parlo per me, siamo due coglioni, sono un coglione. Però c'è qualcuno un po' più accreditato di noi che questo discorso lo sta iniziando a fare. Curry credo abbia almeno un altro paio d'anni di buon livello.
Se non emergono problemi fisici, certamente sì, perché adesso non voglio dire che questo è stato il miglior Curry della carriera, però è il Curry più maturo, per cui anche quel che può aver perso da un punto di vista fisico, e comunque non mi pare che abbia perso tantissimo, visto che corre e viaggia come un pazzo, come faceva anni fa, lo ha guadagnato da un punto di vista di maturità cestistica, di intelligenza e di anche semplicemente applicazione e ripetuta. Io posso astenermi da questo tipo di discorso che personalmente non amo particolarmente.
No, non puoi, sì,
perché tra l'altro Curry non è neanche una point guard classica, se vogliamo, cioè è un giocatore che oscilla tra il ruolo di 1 e 2 perché Golden State non ha un playmaker in senso classico, cioè un giocatore che porta la palla da una metà campo all'altra e che orchestra il gioco. Curry gioca spesso off the ball, in uscita dai blocchi, e se vogliamo è Draymond Green il vero playmaker della squadra, e non soltanto per il numero di assist, ma perché il gioco transita molto più spesso dalle sue mani rispetto a quello che è Curry, che è più un finalizzatore, per cui mettere a paragone un giocatore come Magic Johnson, come un giocatore come Curry, che sono, a parte di due epoche differenti che già bisognerebbe astenersi dal paragonare, ma anche interpretano il ruolo in due modi completamente opposti, o se vogliamo fare classifica possiamo fare di tutto, però io in questo caso non ho particolare interesse nel farlo. Sono d'accordo nel fatto di dire tutto quello che comprende il all time, con Curry inizia a star bene, qualunque sia la discriminante che si prende in esame.
Vabbè, mo, tutto bello, abbiamo parlato di Curry, parleremo magari dopo un po' di Draymond Green, di Klay Thompson, di Poole, di Kerr, però Giorgio, che palle parlare di sta gente marginale, cioè parliamo del vero X Factor di Golden State di questa serie, Mister più 140 di plus minus. Perché ridi?
Ridi
perché, nel senso, io rido in realtà, perché se mi avessi raccontato questa cosa 2 anni fa ridevo, 1 anno fa ridevo pure, quando si è fatto il discorso sull'All-Star avrei risicchiato anche allora, adesso rido meno. E l'uomo che in gara 6, ma più in generale in tutta la serie, ha marcato egregiamente Tatum, il miglior marcatore di Golden State nel pivotal game in gara 5, quando ha segnato 26 punti, aggiungendo 3 stoppate e 4 palle recuperate, il secondo miglior marcatore della serie di finale per Golden State con 18,8 punti di media, e aggiungo, visto che ne avevamo parlato anche nella preview e ogni tanto quando diciamo qualcosa che non è una cazzata ce lo dobbiamo vantare, anche un giocatore determinante al rimbalzo, molto più dei suoi 8,8 a partita presi, perché è il giocatore che ha preso la maggior percentuale di rimbalzi offensivi nei playoff, esclusi i centri. Oltre questo, 1,5 palle recuperate di media e 1,5 stoppate. Marcato da lui, Tatum ha tirato col 37%, Andrew Wiggins è Dio.
Dio non lo so, ma sicuramente assomigliava molto più che a
Michael Jordan,
no, più che al quarto violino, come lo si è definito in varie fasi di questa regular season di Golden State, assomigliava al secondo e in alcuni tratti addirittura al primo, perché quello che si è potuto creare anche in isolamento o attaccando il ferro in maniera fisica non sono riusciti a farlo nessun altro di Golden State. In alcune fasi della partita è stato protagonista di una gara 5 stellare, della fisicità da rimbalzo che citavi, dell'applicazione difensiva, ha difeso magistralmente su Tatum, così come l'aveva fatto su Doncic, seppure ovviamente Doncic è stato più difficile da limitare da un punto di vista numerico, però Wiggins ormai è diventato un giocatore, se non di riferimento della Lega, un giocatore di fascia alta, e questo ai tempi di Minnesota era difficilmente prevedibile. Sì, un giocatore di talento che era capace anche di inanellare una stagione da 20 più di media, però un giocatore da contesti perdenti, con un'applicazione sbagliata, poco impegnato, poco coinvolto, tutto il contrario di quello che raccontano i colleghi di Golden State, che racconta Kerr stesso, e che probabilmente ne fa un pezzo che, se non indispensabile da confermare per Golden State, che sicuramente porterà grattacapi nel momento in cui c'è da decidere cosa fare di lui nel futuro, perché lui ha ancora un altro anno di contratto, a 30 e passa di media,
33,6,
esatto, quindi non è che guadagni poco, però in quest'estate Golden State potrebbe decidere di rinnovarlo. È possibile, a seconda delle voci che si sono sentite, che lo faccia. In ogni caso, comunque, dovesse arrivare alla free agency l'anno prossimo e essere protagonista di un'altra stagione di questo livello, gli interessati non mancheranno a bussare alla sua porta. Poi è tutto da vedere che un giocatore che ha trovato il suo contesto perfetto qui, poi possa rendere allo stesso modo da altre parti, però questo è tutto un altro discorso.
Sono d'accordo, guarda, allora Tatum marcato da lui nella serie ha tirato col 37%, se vogliamo anche inquadrare a livello emotivo l'apporto di Wiggins, nominata già gara 5, Wiggins è il giocatore che in gara 6, quando Boston parte lanciata 14 o 12 a 2, segna 14-2. La tripla, 14-2, è il giocatore che segna il tiro da 3 che mette un po' in partita Golden State. Di Wiggins secondo me si deve parlare perché di tutti gli uomini sui quali è evidente il lavoro che ha fatto Kerr, ma non solo Kerr, anche Atkinson, tutto diciamo lo staff tecnico della franchigia, Wiggins forse dopo Poole è ovviamente quello che ha avuto la metamorfosi più lampante.
Un giocatore Atkinson che... è tra l'altro il nuovo allenatore di...
No, scusa.
Sembrava che dovesse essere il nuovo allenatore di Charlotte, invece no.
Ma sai perché? Perché Charlotte vuole prendere Westbrook, quindi lui fiutata questa cosa.
Forse sia per quello. Scusa l'interruzione.
Hai fatto bene. Wiggins, insomma, da prima scelta è designata superstar, è diventato un role player che ha avuto comunque l'intelligenza di capire come convertirsi in gregario. Un gregario che ha dei limiti comunque evidenti in termini di creazione e di efficienza al tiro, ha tirato con percentuali rivedibili, però ha capito che studiando, comprendendo, facendo proprie le spaziature della squadra e inserendosi nel modo più complementare possibile all'interno di queste spaziature, che spesso sono delle vere e proprie distese, praterie, si può fare una bella figura. Quindi alla fine nella squadra di Curry, che a tratti diventa la squadra di Curry e di Poole, che in alcuni frangenti diventa la squadra di Curry, di Poole e di Thompson, si tratta proprio di capire come trovare il proprio posto nel mondo. Quindi se trovi il buco che quelli più bravi ti liberano, oddio, detto così fa un po' schifo, diciamo, riesci, se sei un giocatore disposto a rinunciare a tante delle velleità da primo e anche da secondo e forse anche da terzo violino, a diventare la miglior versione possibile del giocatore che serve alla tua squadra. Ora, anche qui, la bravura di Golden State e di Kerr è far sembrare tutto questo normale. Però, come cambio di prospettiva, non è per nulla scontato che poi il giocatore finito a Golden State, diciamolo, per un buon match col contratto di D'Angelo Russell alla fine diventasse questo. Io non sono convinto che Wiggins sia l'all-star che a metà stagione ha fatto incazzare tutti, però è un giocatore che ha avuto anche l'intelligenza di rimettersi in discussione in nome dei successi, perché ora conti alla mano, insomma, il successo c'è stato. Ha trovato il giusto contesto, ma ha trovato anche i giusti momenti della partita, i giusti match-up per fare delle giocate estremamente decisive. Ti dirò, Giorgio, ha tirato poco come aveva fatto solo una volta in carriera nel suo anno da rookie e con percentuali, la seconda peggior percentuale della carriera, a riprova del fatto che Wiggins non è diventato un fenomeno e nemmeno uno specialista improvviso, perché per caratteristiche ci viene da dire che lui come role player dovrebbe incarnare il 3 and D, ma in realtà di 3 c'è poco. A me sai cosa può sembrare lui? Corsi e ricorsi storici, quelli Iguodala che ha fatto grande Golden State nei suoi migliori anni, perché se ricordi Iguodala a Philadelphia, ad esempio, non sembrava esattamente il giocatore, e tu Iguodala a Philadelphia lo ricordi perché sei un vecchio di merda.
No, anche perché l'ho visto dal vivo io
tra l'altro, quindi il modo in cui Iguodala si è saputo calare nel contesto dei Warriors è un po' simile a quello che ha fatto Wiggins.
Vero, è un bel paragone. È Iguodala a Philadelphia ha fatto anche una stagione, almeno una stagione da 20 più punti di media, quindi era anche uno slasher più che uno scorer, perché era un penetratore, aveva una fisicità devastante, volava a canestro. E nell'anno diciamo in cui AI Iverson era partito, era il terminale numero della squadra, di una squadra che non aveva avuto uno successo straordinario, ma se ricordo bene aveva fatto il primo turno di playoff contro Detroit. Quindi giocatore di fascia comunque medio-alta che si era convertito in un altro ruolo perché aveva capito che poteva essere più funzionale e perché comunque era più bello fare il gregario, comprimario, secondo, terzo, quarto violino, quello che vuoi chiamarlo, in una squadra che vince dei titoli piuttosto che fare la star in una che li perde o che non arriva neanche ai playoff.
a ruota insegue Andrew Wiggins nell'importanza, diciamo, all'interno della serie, Draymond Green. Draymond Green che ha avuto parecchi momenti off in stagione, parecchissimi momenti off in questa post-season, tantissimi momenti di totale sfasamento nel bel mezzo delle finals, però la gara 6 che gioca Draymond Green, per me, che ovviamente non capisco un cazzo e di basket ne ho visto molto meno di tanti altri, rientra tra le prime 3-4 partite che io abbia visto fare un giocatore a questi livelli in una gara che devi vincere. Intensità fisica pazzesca, iperattivo con le mani, iperattivo con i piedi, ha sporcato penso 857 linee di passaggio, credo abbia infastidito non solo il suo avversario diretto ma mani, piedi, anche i suoi avversari più vicini, ha difeso in single coverage, ha fatto dei tagliafuori dove la palla non ha nemmeno praticamente, non è nemmeno finita nelle mani di qualcuno, è caduta a terra ed è uscita fuori o comunque è stata recuperata quando stava per uscire fuori, è stato pazzesco. Offensivamente conosciamo questo giocatore, che quest'anno forse è stato anche peggio di alcune sue versioni, ha fatto 7,5 punti di media in tutti i playoff, però il canestro che Green fa sul 74-65 a fine terzo quarto, credo a 25 secondi a fine quarto, dopo una rimessa di Golden State in cui nessuno si riesce a smarcare e Smart sta letteralmente tenendo per le braghe Curry sotto canestro, quei due punti che Green fa sono due punti che fai solo se sei un fenomeno. Non c'entra niente l'agonismo, non c'entra niente il momento, la foga della partita, non c'entra niente il ritmo. Green supera, diciamo, tutte queste queste convenzioni. Green fa quel canestro perché è un fenomeno, lo fa dopo che Kerr aveva anche, diciamo, sfruttato per più minuti i giocatori al suo posto, Porter, Bielizza, anche per cercare una reazione. La concentrazione che Green riesce a mettere una volta rientrato in campo è qualcosa che fai solo se sei uno dei più forti giocatori nelle 16 partite che contano dell'NBA, oltre a essere il secondo giocatore più importante di questa squadra, oltre a essere, secondo me, il vero motivo per cui Curry continuerà per sempre a divertirsi a Golden State. Io penso che Golden State possa fare a meno veramente di tutti quelli che abbiamo nominato e che nomineremo. Però dove c'è Curry ci deve essere Draymond Green.
Allora, Green è un giocatore particolare come pochi altri, cioè io prima ho detto che Wiggins ha trovato il suo spot da un punto di vista di fit tecnico ma anche umano, e che non è detto che poi possa giocare allo stesso modo anche in altri contesti. Ora, se c'è un giocatore che fuori da questa squadra non comprerei mai è proprio Draymond Green, cioè io non vedo Draymond Green giocare per un'altra squadra. Non so, e non, adesso lui scade tra due anni, quindi bisognerà capire anche cosa fare, cosa vorrà fare, perché secondo me è un giocatore che resterà a Golden State e continuerà a giocare a basket solo finché sa di poter competere per il titolo, perché nei due anni, quello della bolla e quello successivo in cui Golden State non era competitiva per infortuni di Thompson, per gli infortuni di Curry, per gli infortuni dello stesso Green, che ha avuto comunque annate in cui ha saltato parecchie partite, lui aveva ammesso di non divertirsi più con il basket, per cui lui è un competitor e giocherà con Curry e con Thompson, perché alla fine questo trio, secondo me, è difficile da scindere, così come lo è stato, questo sì che è un parallelismo, il trio Duncan, Ginobili, Parker, sì. Amano giocare insieme, giocheranno insieme finché possono e finché si rendono conto di essere in grado di competere per il titolo. Quando non lo potranno fare più, secondo me Green, se cercherà di, non so, fare un ultimo contratto per rubare qualche soldo, io, se fossi un GM dell'NBA, non glieli darei, perché ha tanti pregi, tu li hai citati, ha anche tantissimi difetti, e questi difetti sono emersi forse quest'anno come mai nessun'altra corsa alle finals, perché in alcune partite è stato non inutile, è stato dannoso per i suoi, e tra l'altro ha fatto anche rischiato di far perdere questa serie così tanto quanto l'ha fatta, cioè ha contribuito per farla vincere, e ci sono dei gesti, dei momenti, io ricordo forse in gara 4, mi pare, nel finale di gara 4, in cui lui gli fischiano il sesto fallo e lui fa una scenata patetica nei confronti di Kerr, gli urla in faccia chiedendo a Kerr di chiamare un challenge che non voleva chiamare Kerr. Poi alla fine l'ha chiamato perché probabilmente se no dava in escandescenze, e l'ha perso perché comunque il fallo è stato confermato. Cioè, un giocatore che si rivolge in quel modo all'allenatore, ci vuole una grande pazienza, ci vuole la capacità di ingoiare la risposta che ti verrebbe, perché Kerr è tutto tranne che un uomo senza personalità, e per cui sicuramente il suo primo istinto è di mandarlo a fare in culo oppure di prenderlo e di toglierlo dal campo nel caso. Ma è talmente intelligente che sa che è meglio girarsi dall'altra parte e buttare via un timeout, perché poi sapeva che nelle gare successive avrebbe avuto bisogno e che Draymond avrebbe risposto. Ora non so fino a quando la bilancia tra pregi e difetti sarà in vantaggio, però finché dura Golden State ha sicuramente bisogno di lui.
Giorgio, l'ultima cosa da dire su Green è un audio che faccio sentire di un'intervista che Green fa alla fine di non so quale partita di regular season a marzo, in cui si parla di come si arriverà ai playoff, come sta Golden State in quel momento. Green dice una cosa, però semplicissima. Dice: a me non frega niente di tutto quello che dite, tanto il titolo lo vinciamo noi.
We're going to make sure we do everything we can to stay healthy coming down the stretch. Not going to make any bonehead decisions trying to chase the 2-seed. Whether we're 2-seed or 3-seed, we're going to win a championship, so don't really matter.
Did you just calling that right now to finish off the post-game interview?
Yeah, I called it months ago.
Chiudiamo il cerchio, Giorgio, con gli altri giocatori di Golden State da menzionare. Gli altri sembra adesso che sono sfigati, insomma, sono tutto meno che sfigati. Due righe, due parole su ognuno di loro, che poi adesso riprenderemo nella parte finale in cui parleremo anche della situazione salariale di Golden State. Allora, Jordan Poole. Nelle tre partite consecutive Golden State vince dopo essere stata sotto 2-1. Poole gioca 53 minuti e in quei 53 minuti segna 43 punti. Dopo essere partito malissimo nella serie, si sblocca con il primo dei due tiri da tre che segna di tabella sulla sirena. Niente mi toglie dalla mente che il primo di quei due tiri, oltre a metterlo in partita, cambi un pochettino emotivamente la serie. Se sono la dirigenza di Golden State, nelle mie priorità la firma di Poole arriva prima, seconda e terza, perché è un giocatore che mi consente di far riposare Curry senza snaturare il mio gioco, e l'abbiamo detto tutto l'anno quanto è stato importante replicare il modello Curry in lui. È un giocatore che mi consente di tenere in campo Steph, ma senza chiedergli di gestire ogni singolo possesso offensivo. È un giocatore che sa finalizzare l'azione, come costruire da solo il tiro. Insomma, è un giocatore che da 28esima scelta del draft 2019 a riprova del fatto che Golden State si è creata le fortune e non le ha, diciamo, ricevute per grazia divina, è uno che, diciamo, di strada ne ha fatta.
Sono d'accordo che sia il principale obiettivo per la costruzione del futuro degli Warriors, non fosse altro perché è un giocatore particolare, e come tutti i giocatori particolari è difficile da sostituire se tu dovessi rinunciarci. Ora, con tutto quello che abbiamo detto di bene di Wiggins, se vogliamo è possibile trovare giocatori succedanei di Wiggins, cioè che danno sostanzialmente un apporto simile, che hanno caratteristiche simili e che possono avere un rendimento simile. Trovare un giocatore simile a Poole che non sia Steph Curry all'interno dell'NBA, insomma, Trae Young, e poi non è che io me ne vengano in mente così a occhio tantissimi, ma non perché sia forte come Trae Young, ma per il tipo di contributo e di cose che sa fare bene in campo in un contesto di squadra come quello di Golden State. Per cui, d'accordo, accendo anch'io Poole come obiettivo numero uno dell'attività della dirigenza. Ce ne sono altri, perché di giocatori in scadenza adesso ne possiamo citare progressivamente. Abbiamo un po' bistrattato il povero Klay Thompson, perché
non è in scadenza,
fino adesso ne abbiamo parlato poco, e tra l'altro un giocatore che è bello vederlo tornato dopo 900 e passa giorni di assenza dai campi, dopo due infortuni terribili. Un giocatore che si fa fatica a odiare o comunque a non parteggiare per lui, perché è un puro, è anche un pasticcione, se vogliamo, un ingenuo, un po' naif come giocatore anche fuori dal campo, soprattutto fuori dal campo. Però rivederlo a certi livelli, non tanto realizzativi, ma nella seconda parte della serie finale si è rivisto il Thompson difensore, o quantomeno sprazzi di quel giocatore, che era ammorbante da un punto di vista di bellezza, che era pre-infortunio, per cui bello vedere lui ubriaco, bello vedere lui in campo e bello vederlo di nuovo a lottare per il titolo.
Aggiungo io, bello vedere le sue due triple consecutive, credo in gara 5, e sorprendente vedere che Klay Thompson è stato il giocatore più utilizzato a Golden State in questi playoff, 36 punti di media, e il più utilizzato nelle finals, 38,4 minuti di media. Se ci pensi è clamoroso. Hai detto già della difesa, Giorgio, io non ricordo e non me la sono rivista perché mi scoccio a rivedere le finals, no, ma sono serio, non ricordo un singolo possesso difensivo in post in cui Klay Thompson è andato sotto contro qualcuno, anche contro avversari più alti di lui, contro Tatum, contro Brown. Non c'è stato un singolo possesso difensivo in cui Thompson, grazie anche a una potenza nella parte superiore del corpo incredibile, sia andato sotto, perché è vero che le gambe non sono più quelle, gli scivolamenti non sono più di quel livello, soprattutto sulla durata, diciamo, sulla tenuta, però singolo possesso in post contro Klay Thompson tu non lo batti.
No, ma ora in situazioni istanziali è troppo intelligente e troppo comunque forte per andare sotto anche con giocatori più grossi di lui. Il problema, se vogliamo, cioè il passo indietro l'ha fatto sulle situazioni di movimento, tant'è vero che in alcuni casi è stato anche puntato dagli attacchi delle squadre avversarie, non soltanto da Boston, ed è un po' detto qualche anno fa sarebbe stato un'eresia, perché di certo da Thompson cercavi di stare alla larga, non di andarlo ad attaccare.
Sono d'accordo, e a questo punto gli ultimi due giocatori che dobbiamo nominare ci portano direttamente alla parte conclusiva di Golden State, perché sono due giocatori sui quali Golden State deve necessariamente prendere una decisione, ovvero Kevon Looney e Gary Payton secondo. Kevon Looney è stato il primo giocatore per rimbalzi offensivi, il quarto per tiri contestati, il quinto per screen assist, cioè blocchi che portano il palleggiatore a fare canestro, di tutti i playoff. È un giocatore che a fasi alterne, in realtà questa è un po' tutta la sua piccola storia in Golden State, passa dall'essere indispensabile all'essere quasi marginale, ma in una squadra che, l'abbiamo detto tutti i mesi durante la stagione regolare, mancava di centimetri, mancava di difesa del ferro, mancava di stazza, mancava di peso, Kevon Looney è esattamente quel giocatore per il tipo di pretese che ha in attacco. È un giocatore extra lusso, perché il classico giocatore che si fa un mazzo così in difesa e in attacco può avere come non avere la palla. Il suo alter ego è Gary Payton 2, perché Gary Payton 2 non è ovviamente...
A 2 cos'è, un seguito?
A secondo, non so come cazzo nominare. Gary Payton the second.
Gary Payton 2, la vendetta.
Gary Payton 2 è ovviamente diverso da Looney. Se voi agli stessi, diciamo, limiti offensivi, è un giocatore che gioca prevalentemente sui tagli, è il giocatore a cui spesso e volentieri Kerr durante i playoff ha dato il peggior accoppiamento difensivo. La sua storia di candidatura come coordinatore video l'avete sicuramente letta, l'avranno sicuramente letta, non sto dando a te del voi. E, si è fratturato il gomito durante la serie contro Memphis, è rientrato, ha giocato anche lui insieme a Wiggins una sontuosa gara 5. E questi sono due giocatori, ora se vuoi aggiungere tecnicamente qualcosa tu fallo, però sono due giocatori sui quali Golden State deve prendere una decisione, con una piccola postilla: ogni dollaro che Golden State deciderà di investire su questi due signori, non solo su questi due signori, verrà moltiplicato per 5, quindi pensiamoci un attimo.
Sì, nel senso che se tu offri un contratto da 10 milioni a stagione a Looney piuttosto che altri, alla fine è come se lo pagassi paghi come Westbrook. Ecco,
detto così è proprio umiliante.
È umiliante, però, per dirti quanto costa. Però ecco, pare che a Joey Lacob questo non interessi granché, nel senso che ha già detto che lui rifirma tutti e sti cazzi della luxury tax. Ora, io aprirei più che una parentesi in questo caso
sui giocatori,
aprirei una voragine immagine su questa situazione che non credo faccia piacere all'NBA, però è figlia di un contratto collettivo e di un meccanismo di salary cap che in NBA è quel cosiddetto soft cap, ossia un tetto salariale che però offre diverse possibilità di aggirare le regole, comunque di andare fuori dai limiti consentiti accettando pagando. Di pagare una tassa di lusso, cosiddetta luxury tax, che poi diventa repeater tax se tu esci e se tu paghi la tassa di lusso più di 3 anni consecutivi. E il problema è che questa squadretta qui di Golden State quest'anno è costata 180 milioni di salari più altrettanti praticamente di luxury tax, quindi 350 milioni e gli anni prossimi, se andiamo a rinnovare i signori che tu hai citato, si rischia di andare verso i 500. Ora 500 milioni iniziano ad essere un limite che, ripeto, non credo faccia piacere all'NBA, perché è vero che Golden State ha tutti i diritti di agire all'interno di un regolamento che lo permette, e per cui, siccome ha una disponibilità economica derivante non soltanto dal proprietario, ma dalle strutture, dal Chase Center e dal mercato a cui si rivolge, ha diritto e giustamente sfrutta il meccanismo e quindi dice: io pago e non mi interessa, l'importante è che riesco a continuare a vincere o a provare a vincere per il più tempo possibile. Questo però non vale per tutte le squadre, e in una lega come la NBA, che è predicata sul meccanismo del competitive balance, ossia sul dare a tutte quante le squadre le stesse probabilità, o quantomeno la cosa più vicina che si assomiglia alle stesse probabilità di vincere, è poco fair, come direbbero gli americani, quindi è poco giusto, e in questi casi fa un po' rimpiangere meccanismi un po' più stringenti come quelli di definiti di hard cap, che sono propri delle leghe come la NFL e la NHL, per cui andare oltre il limite salariale è molto più difficile, ci sono molte meno eccezioni e quindi questo viene scoraggiato, e le squadre, anche quelle forti, sono costrette a rinunciare ai giocatori per anche di loro proprietà nel medio lungo periodo, perché costerebbe troppo trattenerli. Ora, quindi, io non so cosa ne pensi tu, però io mi schiero dalla parte di quelli che non apprezzano moltissimo questo tipo di possibilità, perché mi piacerebbe vedere più ricambio, perché mi piacerebbe che anche mercati più piccoli potessero competere alle stesse regole degli altri.
Detto che se volessero rifirmare Payton e Looney, per dire, a 5 milioni annui a testa, salirebbero dai 3,50 a 3,95 più o meno, quindi metti 10 e vale 45,50, o se volessero usare la mid-level exception per Otto Porter Jr., che è un altro giocatore in scadenza, con gli altri due si arriverebbe a 430. Detto tutto ciò, Giorgio, quest'anno i luxury tax c'erano a inizio stagione, i Bucks con 40 milioni e più di tasse, i Lakers, te li ricordi i Lakers?
La squadra di cabarettizi precedentemente nota con il nome di Los Angeles Lakers,
con 46 di tasse, quindi pagavano anche tasse su quella squadra. I Clippers, porelli loro, con 94. I Nets, cazzo, te li ricordi i Nets? Con 110, e appunto Golden State con 150.
Però vedi, tu hai citato New York, Los Angeles, San Francisco, cioè città che si possono permettere, poi vincere o perdere è un di cui, perché ovviamente i soldi li devi anche spendere bene, ma le squadre che hai citato sono tutte appartenenti a una certa elite della
NBA. Sì, che si può permettere.
Si può permettere anche di far schifo e di buttare via i soldi. Ci sono squadre che questo non se lo possono permettere, secondo me non è negli interessi della NBA per come è pensato, per cui io non credo che Silver brami di questo, però secondo me, visto che le discussioni per il rinnovo del contratto collettivo sono iniziate, perché fra un po' il CBA va in scadenza, secondo me questo è un tema che verrà trattato in maniera approfondita.
Io l'unica cosa che volevo dire è che poi alla fine, per vincere, piaccio o meno, bisogna spenderli sti soldi, e in una franchigia che fattura il doppio praticamente di quanto spende in salari e che alla fine avrebbe comunque 4 anelli al dito che si è messa negli ultimi 8 anni, direi che questo sacrificio non è per l'Ecob, o meglio è un sacrificio necessario. Detto tutto questo, le prospettive a medio-lungo termine di Golden State, e poi chiudiamo veramente, ma se non dedicavamo un'ora ai campioni NBA, dopo che per un anno non ci abbiamo mai creduto, non l'avremmo mai più fatto. Kuminga, Wiseman, Moody, Wiggins, Poole, e il quintetto, diciamo, di prospettiva, ai quali poi sì, si aggiungono anche Curry, Thompson, vabbè, quei tizi là, insomma. A me non viene in mente, l'abbiamo richiamata più volte durante la registrazione, una franchigia diversa da San Antonio, che è una franchigia che per 20 anni ha letteralmente fottuto il sistema, perché il sistema NBA è fatto in modo abbastanza semplice. Se vinci, prima o poi ti tocca passare per il purgatorio ciclicamente per ritornare a determinati fasti. L'unica franchigia, ma probabilmente davvero l'unica nella storia, che per 20 anni se n'è altamente infischiata di questo sistema, poggiandosi su tre pilastri e un coach, e cambiando sostanzialmente tutto quello che c'era attorno, con enormi intuizioni al draft, con firme al minimo salariale, con scambi complementari e marginali, è appunto San Antonio. Steve Kerr conosce bene l'ambiente di San Antonio, conosce bene Popovic, Legob e Myers più volte hanno richiamato il modello San Antonio come modello di longevità a cui aspirano. Lo stesso Kerr ha fatto con Curry il paragone che Popovic ha fatto con Duncan, cioè Kerr ha detto: fin quando quello gioca io starei bene. Popovic ha detto: la mia fortuna è stata scegliere Duncan e poi vivere sufficientemente a lungo per vederlo giocare 20 anni. Facciamo finta che il discorso sul salary cap non esiste, non è esattamente mettere la polvere sotto al tappeto, ma si parla di 400 milioni. Però secondo te Golden State sta creando mentalmente, culturalmente, come franchigia, le condizioni per, ce lo siamo detti inizio anno, essere competitiva nell'immediato senza perdere competitività nel futuro? Perché se Golden State avesse voluto sacrificare un po' di futuro per essere ancora più competitiva, se ti ricordi a febbraio c'erano Miles Turner, c'era Tice, c'era Potel, c'erano tanti giocatori di cui si parlava che potevano avere un impatto immediato, ma per i quali avrebbero dovuto sacrificare probabilmente Kuminga o Wiseman o una scelta. Loro non hanno fatto, non sono andati in questa direzione, perché a loro interessa anche essere competitivi tra 5 anni.
Sì, allora, che creino la cultura, sì, l'abbiamo detto all'inizio, per cui stanno mettendo le basi per una sostenibilità competitiva sul lungo periodo. Dopodiché, che questo si possa realizzare con i nomi che hai fatto, vediamo, perché San Antonio, con tutti i suoi pregi, dopo quando hanno smesso quei tre lì, diciamo che ha fatto leggermente più fatica, sì. Cioè con i giocatori che ha pescato al draft nelle ultime tornate non mi pare che stia avendo sto grande successo, e non mi pare neanche che abbia prospettive di averlo nel breve periodo, per cui è tutto da vedere che una volta che Curry, Thompson e Green avranno salutato la compagnia, i vari Wiseman, Kuminga, Moody e saranno in grado di mantenere i risultati della franchigia su un livello medio-alto. Io ho forti dubbi, per esempio, su Wiseman, che vabbè, personalmente non stravedevo per lui neanche in fase pre-draft. Si è visto poco, quel poco che ho visto non mi ha fatto, se vogliamo, cadere dalla sedia. Però parliamo di un giocatore che praticamente non si vede da 2 anni, per cui i problemi fisici sembrano importanti, non è che ci sia la prospettiva di sicurezza che l'anno prossimo potrà essere tutto risolto, per cui è tutto da vedere. Il giocatore che mi intriga di più tra quelli a disposizione di Golden State è senza dubbio Kuminga, che è grezzissimo da un certo punto di vista, ma sta frequentando una bella scuola, ha capacità atletiche devastanti, secondo me anche l'attitudine giusta, perlomeno questo è quello che si legge da quello che dicono i suoi compagni di squadra, per cui lui sì che mi intriga nel futuro. Gli altri da vedere, troppo presto per capire. Intanto godiamoci questi Golden State Warriors, che per almeno un paio d'anni, se non 3-4, hanno ancora una finestra per puntare al titolo con questo gruppo e o con qualche aggiustamento.
Ma i Lakers. prima di fare questa registrazione tu mi avevi detto, nei giorni precedenti quando ci siamo dati appuntamento e poi io ho deciso di morire di tosse e di
per la quarta volta.
Sì, vabbè, non diciamolo, però non farmi sentire così importante. Avevi detto, sì, però non dedichiamo tutta la puntata a Golden State e il culetto della puntata a Boston, però in realtà alla fine siamo arrivati a questo, nonostante mi avessi messo, diciamo, sull'attenti. Dobbiamo dare alle persone quello che le persone vogliono. In questo momento si deve parlare di chi vince, si deve parlare di Steph, si deve parlare di Golden State, però sì, parliamo anche di Boston. Parliamo male di Boston, no, non è vero, perché ne abbiamo già parlato malissimo durante tutto l'anno, ci siamo scusati. Boston è arrivata a 2 vittorie dal titolo NBA. Boston è arrivata a una gara 4 quasi vinta dal trovarsi sopra 3-1 e sono strasicuro che 3 partite consecutive sotto 3-1 Golden State non le avrebbe vinte. Le ha perse già una volta Golden State, ma non le avrebbe vinte. Questo vuol dire che Boston è arrivata, diciamo, al penultimo scalino prima di essere la squadra in grado di vincere il titolo NBA. Cioè Boston tra un anno, o meglio tra qualche mese, i nastri di partenza della stagione 2022-2023, secondo te parte già da una base così solida, o c'è un po' dietro l'angolo il rischio Atlanta Hawks? Dai, diciamo così, è la prima squadra che mi viene in mente. Che...
Beh no, brutto, poverini, adesso non mi sembra il caso di infierire così tanto, no. Ora, che sia facile ritornare a un'altra finale NBA, assolutamente no, e questo lo dimostra anche il passato recente e meno recente. Cioè, mi viene in mente la Miami della bolla, che è arrivata in finale e ha comunque combattuto contro i Lakers. È vero che è tornata quest'anno a lottare, però in finale non c'è ancora ritornata. Phoenix, che l'anno scorso è arrivata in finale ed è andata avanti 2-0, sembrava quasi avviata verso la conquista del titolo, quest'anno non è arrivata neanche in finale di conference, cortesia dei Dallas Mavericks. Non è facilissimo ritornare e replicare, soprattutto se non puoi portarti dietro quelle che sono le certezze che derivano da una vittoria. Cioè, paradossalmente è più facile per chi ha vinto ritornare in finale. Milwaukee secondo me non c'è riuscita in questa stagione solo per l'infortunio di Middleton, perché continuo a pensare che fosse la squadra più forte dell'Est e al completo sarebbe arrivata a giocarsi il titolo contro Golden State, e tra l'altro sarebbe stata una serie molto figa, però magari la rivedremo l'anno prossimo. E, per cui tornare facile no, il core secondo me, la struttura per garantirsi la possibilità di provarci quantomeno, secondo me ce l'ha, perché i 2 migliori giocatori della squadra sono 2 giocatori in crescita, giovani e comunque sotto contratto per un orizzonte temporale di medio termine, per cui quelli sai che ce li hai e ci puoi costruire sopra. Smart ha trovato un suo ruolo e tutto sommato viene via anche a cifre assolutamente competitive, perché quest'anno ha guadagnato 14 milioni e ne guadagnerà al massimo 21 nel 2025-26, per cui anche da un punto di vista salariale il core di questa squadra è gestibile, permetterà anche di fare qualche operazione nel futuro, ecco, magari non l'anno prossimo perché ci sono ancora contratti a monte salari che impegnano, come quello di Horford da 26 milioni, anche se sono garantiti solo 19, come quello di Derrick White, che comunque è arrivato e su qualche soldo lo prende, e per quello che ha fatto vedere in queste finals, diciamo che forse sono anche tanti, nonostante abbia fatto dei buoni playoff, per cui ci sono tanti piccoli contratti che fanno difficile muovere questa squadra. Però anche Robert Williams è sotto contratto fino al 2025-26 a cifre non regalate, quasi regalate, perché 10, 11, 12 milioni all'anno per un giocatore che ha questo tipo di impatto e che sta crescendo con questa progressione, secondo me è veramente un affarone. Per cui sconfitti tutti i dubbi che avevamo sulla coesistenza tecnica tra Brown e Tatum, io ritengo che i Celtics siano finalmente diventati quella squadra che sono 3-4 anni che pensiamo possano diventare, e per cui io me li rivedo nelle primissime squadre della Eastern Conference almeno per i prossimi 2-3 anni.
Io però ti dico, secondo me l'errore che Boston non deve fare è, arrivato a questo punto, cullarsi sulla, diciamo, timeline estesa che ha questo roster, perché questo roster tra 2, 3, 4, 5 anni sia ancora praticamente nel suo prime almeno nei suoi punti, nei suoi giocatori cardine, quindi Tatum, Brown e Robert Williams sostanzialmente, è ovvio. Dall'altra parte io ho sentito la conferenza di Brad Stevens oggi che diceva: abbiamo l'ok dalla proprietà per spendere tutto quello che è necessario per rinforzare questa squadra, lasciando anche intendere che se c'è da andare in Luxury Tax, Boston in Luxury Tax ci va. E secondo me è anche la strada. Ora non voglio tornare sul punto di prima e non voglio poi dare ragione a chi in effetti strapaga la squadra pur di, però Boston in questo momento è in una fase tecnica in cui ha una rotazione di 7 giocatori ben consolidata, che da gennaio a oggi l'ha resa la squadra che l'ha resa. Sono 7 giocatori che non si possono quasi spostare per come sono messi. Oggi ho letto che Horford firmerà probabilmente un contratto di altri 2 anni a delle cifre friendly per la, per la società, quindi estenderà, ammortizzerà il contratto su più anni. Tice lo proveranno a scambiare assieme ad una scelta, ma tutti gli altri, quindi il quintetto più Derek White, più Grant Williams, sono giocatori che rappresentano il core di questa squadra e che già da soli riempiono il cap. Quindi se tu oggi vuoi intervenire sui punti di debolezza o sulle criticità che sono emerse durante le finals, devi necessariamente spendere. Non lo puoi fare spostando nessuno di questi 7 giocatori, se hai capito che con questi 7 giocatori sei arrivato fin qui. Poi per arrivare oltre dove sono arrivati adesso, secondo me Boston deve fare innanzitutto un'analisi di quelli che sono i problemi emersi nelle finals. Il primo problema palesissimo, e chi ha pazienza se andasse a riascoltare la nostra preview, perché lo avevamo detto, e quando diciamo le cose dovete ascoltarci, quando non le diciamo cancellate le puntate, cazzo. Boston ha perso 22 palloni in gara 6, ne ha persi 101 in tutta la serie. Golden State ha segnato in totale 130 punti da palle recuperate in tutte le finals, sono più di 21 a partita, e statisticamente il 15% dei possessi dei Celtics nei playoff si sono chiusi con una palla persa. Sono veramente veramente tanti. Ora, un problema del genere è colpa di Smart? Ovviamente no, perché Smart, diciamo anche che 2 anni fa, quando tutti pensavano potesse essere non solo nominalmente la point guard della squadra, tutti ridevano allegramente. Sono figlie del pessimo ball handling di Tatum e di Brown, che sono 2 giocatori incredibili. Io sono contro quelli che stanno mettendo la croce a Tatum e sono invece a favore di chi dice: guardatevi i numeri delle prime finals di Kobe Bryant, guardatevi i numeri delle prime finals di LeBron James, guardate l'età a cui hanno vinto i più grandi giocatori di sempre. Tatum ha 24 anni e crocifiggerlo per delle finali che oggettivamente ha giocato in maniera pessima non mi sembra giusto. Però Tatum e Brown hanno sicuramente 2 elementi del gioco da sviluppare, che è il ball handling, perché hanno perso delle palle di pura foga, di mancanza di controllo, e queste palle perse sono valse veramente tanti 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 punti per Golden State. Quindi una prima cosa su cui lavorare c'è, ed è interna alla franchigia. Poi sicuramente se quella rotazione di 7 giocatori la vuoi portare a 8, 9, 10, soprattutto in vista della regular season, non lo fai con Naismith, non lo fai con i giocatori che è attualmente al roster, ma lo fai aggiungendo qualcosa. Boston in tutto ciò avrebbe anche 17 milioni di una delle 84.000 trade exception che ha generato nell'ultimo anno e mezzo, nello specifico quella là di Fournier. Quindi un po' di margine esiste. Il lasciapassare dalla franchigia sembra esserci, identificati quelli che sono i problemi. Ora, se tu hai altri problemi da aggiungere, li mettiamo, visto che si sta parlando degli sconfitti, Giorgio, dobbiamo parlare solo dei problemi, manteniamo il mood. Palle perse, primo problema. Un giocatore che copre le spalle a Robert Williams, che secondo me nulla togliere a Tatum e Brown, è il giocatore che quando in campo bene ha reso Boston contender, quando non in campo ha fatto vedere tutti i limiti di Boston, quando in campo zoppo ha fatto vedere quanto è importante che stia al 100%. Quindi un giocatore che copra le spalle a Robert Williams, una point guard a questo punto per gestire determinati momenti della partita, Rubio viene sempre comodo in ogni contesto, e dovesse recuperare, insomma, è uno di quei giocatori che prenderei a 2 spiccioli. E basta, cioè allungare un po' la rotazione, perché poi alla fine Golden State le partite te le ha vinte anche con i minuti di Bielitsa e di Porter, per dire. che non hanno avuto un bilanciamento nei minuti del settimo e ottavo di Boston, perché quando Williams e White non hanno quell'impatto, le rotazioni diventano ancora più corte, poi senza nominare Pritchard.
No, sono d'accordo con te, due problemi principali sono evidenziati, ossia trattamento di palla, quindi non so se serva poi una point guard vera e propria di alto livello, semplicemente un trattatore di palla in più, cosa che non è stato Derrick White e che forse si sperava potesse essere in alcuni frangenti almeno, e un po' di profondità in panchina. Robert Williams ha giocato su una gamba sola e ha comunque spostato, quindi già dà l'idea di quello che potrebbe fare con un altro anno di maturazione cestistica. Ricordiamoci che i lunghi maturano sempre un po' più tardi. Robert Williams aveva già fatto vedere alcune cose, ma rispetto a quello della stagione passata già stiamo parlando di un giocatore diverso e che possiamo immaginare quello che potrebbe diventare. Tatum ha dei margini di miglioramento e i suoi difetti in queste finals sono stati esposti in maniera anche impietosa. Golden State gli ha messo i bastoni tra le ruote, gli ha sporcato le situazioni di palleggio, le situazioni di isolamento, il gioco del mid range, cioè è andato a costringerlo a penetrare, arrivare al ferro in situazioni in cui ancora lui non è in grado di controllare il corpo in maniera efficace. Lui stesso lo ha riconosciuto in una delle conferenze stampa, se non ricordo male, dopo gara 4, e tra l'altro dopo quello ha detto lui, io ci ho fatto anche particolarmente caso, cioè lui ha riconosciuto di arrivare in area spesso su un piede solo, di arrivare a centro area spesso su un piede solo, tentare tiri fuori equilibrio, mentre invece dovrebbe utilizzare più movimenti di potenza, resto a due piedi, e quindi avere una stabilità più efficace nel corpo e quindi permettergli di sfruttare le sue lunghe leve, il suo tocco, la sua qualità. Tante volte è stato spinto, spostato, sporcato, toccato, e questo è un giocatore che ancora non ha quel tipo di maturità, anche fisica se vogliamo, per poter reggere un certo tipo di trattamento e di disturbo. Il discorso di Brown è un po' diverso, nel senso che per certi versi è un giocatore più preciso, più rifinito, tant'è vero che è stato senza dubbio direi il migliore di Boston in questa serie, pur avendo anche lui avuto serate storte e aver perso parecchi palloni. Brown è un giocatore che a me piace da matti, tant'è vero che anche in maniera, se vogliamo, un po' provocatoria, io ho detto durante l'anno quando sparavamo cavolate che se avessi dovuto scegliere tra uno dei due non ero così sicuro di scegliere Tatum, perché Brown per me è un giocatore straordinario. Tatum nella seconda parte della stagione ha fatto ricordare perché invece è lui, se vogliamo, il violino numero uno di questa squadra, ma la combo secondo me, ora che ha capito come far valere in modo migliore i rispettivi pregi, secondo me è una combo che ha dell'upside, parecchio upside, così come Robert Williams, è una squadra che ha tre giocatori così, secondo me ha tutto da ben sperare per il futuro, con degli aggiustamenti certo, ma come ho detto prima, io mi aspetto un futuro roseo per Boston e ne sono più convinto oggi rispetto a quello che ovviamente ero a inizio stagione.
Pure io, è facile.
sì, beh, noi facciamo solo cose facili, quando ci avventuriamo sulle cose difficili vengono fuori delle porcherie.
È vero. Gli ultimi 30 secondi, un altro giocatore che secondo me prenderei a Boston, ma non ho in mente chi, sarebbe un'ala versatile in difesa. Se ci pensi, Boston ha, sì, Tatum e Brown, diciamo, dei due o tre difensivamente adeguati, dei 5 difensivamente adeguati, però un'ala di un certo tipo che sui famosi pick and roll in cui Curry ti faceva un mazzo così perché non facevi uscire Horford, perché l'abbiamo visto, quando Horford è uscito aggressivo su di lui, Curry l'ha portato al ferro, lo tenevi due piedi in area, Curry tirava da 8 metri senza opposizione dopo il blocco, un tipo di difensore che si possa muovere un po' più a suo agio in queste situazioni, secondo me a Boston potrebbe servire.
Crowder
è un giocatore alla Crowder, e stavo dicendo Jeremy Grant
c'ha
bell'età da grande giocatore e costa anche come un buon giocatore, per cui Crowder invece non so la sua situazione contrattuale, ma sì, giocatore, no, vabbè, alla Crowder
non credo che Phoenix se ne privi.
Bene, Giorgio, detta quest'ultima boutade di calcio
mercato,
di calcio mercato, sì, in periodo di calcio mercato, io direi che innanzitutto è un nuovo record mondiale, perché 1:20 ho parlato e vi posso assicurare che ho la febbre a 39, è mezzanotte e 39, quindi è perfetto. E io ho resistito fino a quest'ora, ma sto morendo, non vedo l'ora di andare a morire. E ringrazio anche Giorgio che no, non aveva la febbre a 39, ma domani lavora, quindi diciamo che anche lui ha ottime ragioni per mandare,
voler andare a letto.
E Giorgio, ci risentiremo, sai quando? Subito dopo il draft, perché sento quell'odore croccante alla numero 4 di qualcosa sta per succedere, o la scambiano per un giocatore pronto di impatto, oppure scelgono una merda. A noi l'importante è che Banchero non scenda sotto la 3. Diciamo
no,
che
no, non credo ci siano rischi.
Se sentiamo il nome di Banchero alla 1, alla 2, alla 3, noi il draft lo abbiamo vinto. Tutto quello che succede dalla 4 in poi, e in particolare alla scelta numero 4, lo lasciamo nelle sapientissime mani del nostro amico e ascoltatore Monte McNair, perché già abbiamo tutto apparecchiato per la prossima puntata. Quindi prossima puntata sul draft dei Sacramento Kings.
Esatto, però penso che lascerò il posto a gente più esperta di me del draft.
Se vuoi offendere, c'è sempre posto.
No, vabbè, vediamo. Sai che io poi mi recupero durante l'anno, non c'è problema.
Va bene. E grazie mille a chi ci ha ascoltato dopo tanto tempo, e grazie mille a chi ci ascolterà. E un saluto da Luca Mazzella
e Giorgio Barbareschi.
Ciao ragazzi.